mezzo al cielo. L'alleanza al Sinai. Ecco, c'è lo schema. Come sempre, ormai si è abituati a questi schemi, no? A, B, C e C primo. C'è un centro duplice. Il decalogo come primo centro, messo fra due teofanie. Teofanie sono manifestazioni di Dio, no? E poi c'è, non c'è solo il decalogo, ma c'è anche il codice dell'alleanza, altre norme e precetti che Dio dà, oltre le 10 parole. Proposta dell'alleanza. B, A, proposta dell'alleanza. A primo, stipulazione. Ecco, vai più giù. Proposta, stipulazione. Va bene? Preparazione e istruzioni. Preparazione e istruzioni per l'ingresso in Canaan. Al centro, doppio centro, decalogo e codice dell'alleanza. Basta guardare così come è costruito questa parte per capire, come sempre, delle cose. Prima Dio propone di fare alleanza, poi la stipula l'alleanza. Al centro che c'è il decalogo e le leggi del codice dell'alleanza. Dono,
impegno.
E impegno. D'accordo? La grazia e l'impegno. Ma sempre prima il dono, abbiamo detto ieri, che giustifica poi l'impegno. Prima Dio ti fa il dono. E poi ti indica le coordinate dentro cui devi andare, perché quello è quel dono. E noi sappiamo un'altra cosa però, quando parliamo di dono subito siamo rimandati al donatore, quindi il dono è lui stesso, ti indica le coordinate che devi seguire, i binari dentro cui devi stare, i guardrail che assicurano il tuo cammino, perché tu possa camminare sempre con Lui. Perché Lui, adesso capremo, vuole camminare sempre con te. Vuole starti accanto. Non ti vuole lasciare solo nel cammino. Chiaro? D'accordo? E questo bisogna capire questo. Allora, il gancio in mezzo al cielo è tutta questa parte che ci lega a Lui. Vogliamo essere legati a Lui, vogliamo essere sicuri. Il Signore è in mezzo a noi, sì o no? Ah, ve la siete fatta questa domanda? Non penso, si deve andare a prendere il caffè e tutto il resto. Allora, il Signore è in mezzo a noi, sì o no? Come? E come? Come in mezzo a noi? Allora, è in mezzo a noi la domanda, sì o no? Adesso ci viene detto come Lui è presente in via ordinaria in mezzo a noi, non dei segni e prodigi, quelli sono gli atti straordinari di Dio, i doni che Lui ha fatto. Adesso dice il cammino ordinario. L'immagine, tu sarai il mio cammino e il mio futuro, diceva carta, la mia strada, quella che devo seguire. Nella vita ordinaria non è che Dio tutti i giorni deve aprire il mare, però l'ha fatto una volta e tu lo vivi. Non è che tutti i giorni devi bussare alla roccia e fai uscire l'acqua. C'è un cammino ordinario che tu devi seguire e devi essere sicuro che Dio è con te, sta lì, sta camminando con te. Allora, la domanda, io ho detto che quella domanda la faceva Dio al popolo, e Dio che chiede: io sto con voi, sì o no? Che risposta vi date? Il popolo ha detto: tu stai con noi? Dopo mo, fammi vedere. E mo se lo faceva l'uno e l'altro. È chiaro? Allora, la risposta adesso arriva. Sì, Dio sta con noi. E su questa strada ci dà le indicazioni precise. Ci mette su questa strada e ci dice dove camminare, come camminare, quando camminare, sempre. D'accordo? Allora, il Sinai è un monte che si chiama anche Horeb. Chiami tu. Sinai, il monte, l'Ore, terra promessa. E questo è il cammino? Allora il Sinai si trova in mezzo, tra questi due tratti. Quello che dalla schiavitù ha portato al mare, e il tratto, l'altro tratto, da questo monte fino alla terra promessa. Il gancio in mezzo al cielo, visto che è una montagna, no? Che ti tiene attaccato nel tuo cammino al cielo, e significa che ti tiene attaccato a Dio. Il gancio in mezzo al cielo è Gesù Cristo per noi, è la legge, è Lui che ci tiene attaccati. Poi in lettura neotestamentaria è Lui che ci tiene attaccati al cielo, è la legge Gesù pure. Allora, io so che qua qualche minuto di più lo devo dedicare proprio come concetti di fondo, perché qui c'è tutta la comprensione. Il primo punto profondo di comprensione di tutto, che poi ci aiuterà a capire il secondo in maniera buona, ma lo possiamo già capire. Sto parlando della legge del Sinai, al capitolo 40, poi che succederà? Dio scenderà nella tenda, ad abitare proprio in maniera definitiva, in mezzo al suo popolo. Però va capito. Allora, da capo, questo cammino qui, schiavitù, libertà da... libertà per quello che fa diventare la libertà da in libertà per è il Sinai, la parte che adesso stiamo per leggere. Quello che fa passare questo popolo fanciullo dall'adolescenza alla maturità è il Sinai, che dovrebbe far passare. D'accordo? Nel funzionamento di questo libro è così, quindi siamo in un posto importantissimo. Dio deciderà di stare ad abitare, deciderà di
venite e state con. Ma ci sarà una crisi. Dopo il Sinai ci sarà, mentre il Sinai è un punto in alto, a un certo punto troveremo un punto in basso, bassissimo, dopo che raggiunge il fondo, raggiungerà il fondo. Il racconto, il popolo, raggiungerà il fondo. Metterà in crisi seriamente questo incontro con Dio. Allora, la legge al cuore di questo episodio, ieri sera vi ricordate quello lì che diceva? Che il Sinai era da queste parti, perché qui è Madia, Mosè era andato di lì, è sul... Quindi in fondo il popolo sta rifacendo il cammino, ecco Mosè che anticipavano, sta rifacendo il cammino sul monte di Dio, l'Oreb. È qui che Dio ha dato l'appuntamento, servirete me su questo monte. Allora, ricordatevi le immagini. Non può più restare bambino questo popolo, un popolo che si lascia passivamente guidare. Viene invitato adesso, gli viene fatta una proposta per uno maturo. Gli viene proposto di diventare partner di Dio in un patto di alleanza. Su questo monte trova risposta un segno. Mosè viene confermato nella sua investitura. Israele saprà come servire Dio. Vi ricordate il fine qual era? Vi farò uscire, uscirete e servirete. Andate a farlo, andate a dirgli. E servirete Dio sul monte. Quindi Dio adesso dirà come vuole essere servito. Ce l'aspettavamo, c'era un appuntamento, e adesso è arrivato. Qui accetterà Israele di essere la nazione che sarà testimone di che cosa? Della unicità e della sovranità di Yahweh. Il Decalogo e il Codice dell'Alleanza sono dono e compito. Dono di Dio che poi diventa compito per noi. Abbiamo detto i guardrail, i paletti dentro cui devi camminare. La ratifica dell'alleanza sarà stipulata, l'alleanza sarà stipulata attraverso un rito molto significativo. E poi si concluderà questa parte con una udienza. Vedete, le indicazioni dei versetti sono tutte lì sullo schema. 24:1-11, stipulazione dell'alleanza. E poi la conclusione con una udienza particolare a cui saranno ammessi gli anziani e i sacerdoti, Aaron, gli anziani. E quindi saranno in maniera autorevole dichiarati i rappresentanti ufficiali del popolo. Quindi il Sinai si erge a metà strada, tra due tratti di cammino. Tutto il brano è delimitato, guardate un po' al versetto 7-8, Mosè andò, convocò gli anziani del popolo e riferì loro tutte queste cose, come gli aveva ordinato il Signore. Tutto il popolo rispose insieme e disse: quanto il Signore ha detto, noi lo faremo. Adesso siamo dal 19 al 24, versetto 7-8. Quanto il Signore ha detto, noi lo faremo. E poi capitolo 24, ecco l'inclusione. Quindi tutto dentro che cosa? Quanto il Signore ha detto, noi lo faremo. 24, 3, 7, con una particolarità che vi invito a notare subito. Vediamo se la notate da soli. 24, 3, Mosè andò a riferire al popolo tutte le parole del Signore e tutte le norme. Tutto il popolo rispose a una sola voce dicendo: tutti i comandamenti che il Signore ha dato, noi li eseguiremo. All'inizio e alla fine. Questa è un'inclusione, no? Tutto è dentro questa risposta dal popolo. Quando tu ci dici di fare, noi lo faremo. Vabbè, dai, ti viene di fare certe... ti provoca il testo, dice, quando sei... Però è la condizione, vedete? Tu dici e noi lo faremo. E se no l'alleanza dovrà... come la fa? Infatti Dio se ne accorgerà subito di quando siamo chiacchieroni, subito. Allora, versetto 7, attenzione. Quindi prese il libro dell'alleanza, lo lesse alla presenza del popolo, disse: quando ha detto il Signore, lo eseguiremo e vi presteremo ascolto. C'è una particolarità.
Eseguire e prestare ascolto.
Cioè? Cioè? Vabbè, il libro dell'alleanza, vabbè. D'accordo, poi lo spieghiamo. No, ma qui, oh, di che stiamo parlando? Il fatto che il popolo dice: quando hai detto, noi lo faremo. E qui invece...
non ascoltare, non metto in pratica. Cioè, non metto in pratica.
Allora, vera, lì.
E prima c'era...
ecco, dici lì. Prima si ascolta e poi si mette in pratica. Invece qua, prima lo fanno e poi l'ascoltano. È una particolarità questa, eh? È strano, no? Poi lo spiegheremo. Adesso vi lascio la curiosità. Vedete il nostro modo di leggere? È disattento. Perché uno se è attento, è il testo che ti lancia gli input di attenzione. Se stati attento, vedi che sto dicendo. Come ho detto sempre, quando dirà, noi lo faremo. Quando lo dirà, mo improvvisamente lo faremo e lo ascolteremo. Mo si è stancato mo questa a scrivere, siccome scriveva sempre la stessa cosa, dice mo lo cambio. È così, non è possibile, non è così, eh? Il segno stesso lancia dei messaggi, dei segnali, dei bengala in aria, dice: ehi, attento. Vabbè, abbiamo messo in rilievo questo. Quindi tutto avviene dentro questo: noi ascoltiamo e facciamo, ascolteremo e faremo quello che tu ci dici. Dobbiamo entrare dentro questo? E se non vogliamo entrare, che succede? Si ritorna indietro, si scivola dal mondo, diretti dentro il mare, si riavvolge il naso, è indietro. Allora, dobbiamo proprio entrare. Vabbè. Che dire, Rosa?
Che faticolo adesso per accettare, insomma, la volontà di quello che dice Dio, sarà un po' difficile.
Diciamo com'è, insomma, e ciò purtroppo, prima la sete, poi la fame, e poi da capolato, e poi le liti, e poi è morto.
Allora è stato detto: vi porteremo, Dio vi porterà, insomma, in una terra dove c'era latte e miele. Cioè loro pensavano che nella schiavitù poi avrebbero trovato
dicevano
che devono andare nel deserto e poi c'erano i comandamenti.
Dice qua,
cioè praticamente per loro
no, io devo provocare queste reazioni immediate, perché se no segue il metodo della Sacra Scrittura che lancia queste botte, pum, dice, e chi dico ci sta a sentire, dice, l'inversione dei verbi, vabbè dai, cioè, e invece c'è da fare una grande riflessione che è tutta basata sulla fiducia da dare a Dio, no? Vi preannuncio, è tutto sulla fiducia, noi eseguiremo e ascolteremo. Non devi giustificare niente, Signore, noi facciamo, anche se non capiamo, anche se non l'intelligenza non ci dice altro, anche se noi lo facciamo, poi capiremo. E che importanza che ha questa inversione, eh? E che importanza che ha questa inversione?
È un mettersi proprio nelle sue mani, far prendere a lui il comando.
Dice, vabbè, pure che non capiamo niente. Pure che non capiamo niente. Lo facciamo. Il Signore è in mezzo a noi, sì o no? Sì. Signore, tu hai firmato un assegno in bianco per noi. Ti sei giocata la credibilità e te la giochi. Anche noi ti firmiamo un assegno in bianco. È questo il senso, eh? Anche noi te lo firmiamo, dai. Visto quello che ci hai fatto, ce lo firmiamo. Allora, va bene. Ok? Beh, uno può riflettere.
Ma che volessero dire, noi eseguiremo le tue regole.
Eh sì, l'hanno detto.
Saremo sempre in ascolto.
No, l'hanno detto già prima. L'hanno detto. Qui è un di più. L'ha messo il narratore ed è un di più. Ed inverti i verbi, perché ti vuole far ripetere? Quello l'hanno già detto. Questo è un di più ancora, supera anche quella fase. Dici, io farò quello che pure, ascoltare significa capire, comprendere, ecco, pure se non capisco, pure se non comprendo, io lo farò.
È un rapporto a di
più. Allora, è di più questo.
E anche perché si può anche leggere come una affinità tra il pensiero di Dio e quello dell'uomo, per cui le parole a questo punto vengono superate da questa lesione spontanea.
Però sempre alla luce del decalogo, non deve essere generico, sennò altrimenti è un'altra cosa. Cioè, il decalogo io l'ho sentito, non c'è bisogno che tu mi spieghi tutto quello che il riferimento è questo, che sempre tu mi spieghi tutto comunque, io farò. Anche se non capisco, questo pure i rabbini l'hanno spiegato così, questa è una spiegazione rabbinica, pure se non capisco, pure se non so, pure io farò quello che so che devo fare.
Sulla tua parola.
No? Sì, un po' sulla tua parola, cioè nel senso, vabbè, me l'hai detto, non sto lì a... Sì, però non andiamo oltre, è così. Credo che poi ci possono essere pure tanti altri, quello che dici tu, ma sempre a partire da un'alleanza stipulata, eh? Questo volevo dire, Piero, perché se no si rischia una cosa, e chi ti dice che è quello che è il Signore?
No, come componente, diciamo, o anche interpretante, quello che è conosciuto, conosciuto quella che è la volontà di Dio, è come un rapporto di affidamento.
D'amore.
Poi a un certo punto quando qua non basta il pensare anche la cosa prima che la parola non ci ha dato già completo.
Esatto, ma devi stare dentro l'alleanza, è questo, è importante, se no andiamo un po' a New Age, così generico, devi stare stando dentro un rapporto di alleanza, dice Pietro, stando dentro un rapporto di alleanza, certe volte non c'è bisogno manco di di specificare, basta uno sguardo, un'intuizione e io la faccio, ma devi essere dentro quel rapporto preciso, esatto. Allora, e già vi ha fatto fatica questo, allora eseguiremo e poi ascolteremo, già vi ha, si è messi su chi va là.
Diciamo che ci ha aperto ancora di più a metterci a servizio del Signore, a farlo entrare dentro.
Franco, vedi, tu lo dici spesso, la semplicità è una cosa, e va l'umiltà, ma la comprensione è altrettanto importante. E se il testo lancia degli avvisi, significa che ti devi fermare e devi stare attento. Se lungo il cammino che tu fai con lui si presentano dei segnali, li devi guardare, perché lui sa che si agita nel nostro cuore, ci conosce bene, lo sa che cosa si agita nel nostro cuore e sa quando siamo traditori e infedeli, ci basta poco. E allora tutti i segnali che il testo ti lancia li devi cogliere, perché sono aiuto per te, non li devi trascurare con sì, ma io lo so. No, tu non sai, stai attento, perché potresti anche diventare un camminatore superficiale che a lungo andare non si accorge che ha sbagliato strada e pensa di stare sulla strada giusta. Allora, mi sono spiegato, e questo è importante. Io questo mi fa pensare, a me mi fa pensare, l'ho letto tante volte, ma mi fa pensare sul serio, perché il Signore, ecco, Piero ha sottolineato, ci chiama a un rapporto d'amore che è una cosa grandissima. Siccome io mi conosco chi sono, siccome mi conosco che basta un semplice muto d'orgoglio per mettermi fuori strada, e siccome non mi considero arrivato e non sono manco santo, perché so chi sono, basta che Rosa mi dica una parola che va a ledere la mia personalità, la mia dignità, e già mi metto in difesa. Allora io non sono così, sì, lo sto facendo, no, se no chiudiamo i libri e arrivederci, non abbiamo bisogno di niente. Se ho capito, non hai capito, fino all'ultima ora e l'ultimo istante della tua vita tu devi capire. È sempre un cammino a crescere nell'amore, perché se no, ripeto Franco, scusa, approfitto di questo per far riflettere te e far riflettere tutti, se no noi tutte queste settimane, tutte queste cose, è inutile che le facciamo, perché una comprensione grosso modo del nostro rapporto con Gesù ce l'abbiamo tutti qui dentro. Allora, quando io dico vogliamo entrare dentro questa alleanza, è un richiamo a stare davanti a Dio, un richiamo a voi, a stare, a me e a voi, a stare davanti a Dio. Non stiamo leggendo una cosa che già sappiamo, non stiamo leggendo e ascoltando una cosa già sappiamo, è un errore che facciamo, no? Già so, no, tu non sai, tu già so perché ho già letto, già so, io sto camminando, no, l'atteggiamento è sempre quello del cuore umile che dice: Signore, parla, che il tuo servo ti ascolta. Quindi tu dici è un richiamo a dire: sei pronto ad affrontare faccia a faccia Dio? Adesso lo stiamo affrontando. È un richiamo, capito? All'attenzione. Lo fa il testo, lo faccio pure io. D'accordo? Servendo il testo, lo faccio pure io. Ora, è questo che il testo fa, e che io cerco di fare insieme col testo, è perché il testo sa bene, perché attraverso il testo parla Dio, ripeto, chi siamo noi, lo sa benissimo. E allora, lo faremo e ascolteremo. Prendiamo sul serio questo fatto, il richiamo a un rapporto di comunione completa, che è comunione d'amore, dove non c'è più bisogno di stare a giustificare, sa? Io lo faccio. D'accordo? Poi, una volta che leggeremo tutte queste pagine, capiremo ancora meglio. Al terzo mese, allora, poi adesso dobbiamo affrontare temi importantissimi, tipo l'alleanza, l'abbiamo sentita preannunciare tutto il resto, l'alleanza, ne parleremo, ne dobbiamo parlare più approfonditamente. Al terzo mese dall'uscita degli israeliti dalla terra d'Egitto, nello stesso giorno essi arrivarono al deserto del Sinai. Proprio in quel giorno, anche qui usa questa formula, quando deve dire: ehi, segnati questa data nella testa, è il suo modo di sottolineare, nello stesso giorno, in quel giorno, proprio in quel giorno, essi arrivarono al deserto del Sinai. Allora, noi leggiamo attentamente, l'ho messo, questa parte, proposta dell'alleanza, il nuovo statuto di Israele. Quindi versetti 1-9, no, 1-8a, fino noi lo faremo. Mosè tornò dal Signore e riferì le parole del popolo. Questo fa parte già dell'altra di B. Allora, c'è un'inclusione al versetto 3 e al versetto 6. Salita e convocazione di Mosè sul monte. Mosè salì verso Dio e il Signore lo chiamò dal monte. E poi la discesa. Poi i protagonisti sono sempre, no, il metodo, i personaggi, le azioni, I protagonisti sono Yahweh, Mosè, gli anziani e il popolo. Il vocabolario si impernia su questo dialogo personale tra io e voi, l'io di Dio e il voi degli israeliti. I verbi dire, parlare sono ripetuti 7 volte. L'oracolo al centro, questo sta al centro di questa parte. Siamo al versetto 4. Voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all'Egitto e come ho sollevato voi sulle ali d'aquila, vi ho fatto venire fino a me. Ora, se darete ascolto alla mia voce e custodirete la mia alleanza, voi sarete per me una proprietà particolare tra tutti i popoli. Mia, infatti, è tutta la terra. Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa. Queste parole dirà agli israeliti. Allora, questo è un oracolo. Quattro. Voi stessi avete visto. Come funziona? C'è un passato, un presente e un futuro. Tre scopi, una con il tempo al passato, una che parla del presente e una terza strofa che parla del futuro. A tre azioni compiute da Dio nel passato, quali sono? Voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all'Egitto e come ho sollevato voi su Alidacoma e vi ho fatto venire fino a me. Una rilettura di tutto quello che è stato il racconto fino adesso, attraverso questi tre verbi. Passato. A queste tre azioni nel passato corrispondono tre prerogative che saranno di Israele nel futuro. Quali sono? No? Voi sarete per me una proprietà particolare tra tutti i popoli. Quindi, primo, sarete una proprietà particolare. Due, sarete un regno di sacerdoti. Tre, una nazione santa. Tre cose ha fatto Dio. Tre cose sarà Israele. Al centro che cosa c'è? Se darete ascolto alla mia voce, se ascolterete il verbo dell'obbedienza a Dio, Shama, se ascoltate adesso, questo è tradotto al futuro, ma vuol dire da adesso in voi, se ascoltate la mia voce e custodite la mia alleanza, io ho fatto questo, sarete questo, ma la condizione, cari miei, la condizione è ascoltare la mia voce e custodire. Shama e shamar sono i due verbi ebraici, sono quasi uguali, Shama, ascoltare, shamar, custodire. Allora, alleanza. È una parola che bisogna certamente spiegare. Alleanza. Con Abramo Dio ha stretto un patto, è vero? Però abbiamo detto che era unilaterale. Dio si impegnava con Abramo per dargli qualcosa senza chiedere niente in cambio ad Abramo. Non c'è solo questo tipo di alleanza. Adesso le cose cambieranno. Dio si impegna con Israele per dargli qualcosa, ma richiede un impegno di Israele. Sono due tipi diversi di patto. Allora, l'alleanza si ispira, il concetto dell'alleanza si ispira ai patti che facevano, i patti di alleanza che facevano i popoli fra di loro. Tipo il patto di vassallaggio, no? Ricorderete nella storia, Israele è diventato vassallo tante volte di altri popoli, anche in momenti molto importanti. È come non pensare ad Acaz, all'oracolo dell'Emanuele, ad Acaz quando ha stretto il suo patto di vassallaggio con gli Assiri, rifiutando di allearsi con i Siro e fra i Miti. Vabbè, ma è un altro discorso, però lì è funzionato. È quello che contesterà Isaia, no? Perché Dio dirà: tu non ti devi alleare né con gli uni e né con gli altri, perché tu sei alleato mio. Se uno non capisce questo sistema, non capirà tante cose. Ecco perché forse. Allora,
mi è venuto, però voglio spiegarlo meglio questo fatto. Vi ricordate Isaia e Acaz? Quando Isaia va a trovare Acaz sulla breccia, lì dove Acaz sta seguendo i lavori, quale faraone pure lui, sta seguendo i lavori di fortificazione, perché va lì, gli va a dire, perché sta per scoppiare una guerra che lui dovrà subire, perché i siriani e gli israeliti del nord, voi sapete che Israele è nord e sud, due nazioni diverse, siamo a sud, a casa del re, a Gerusalemme. Quelli del nord, alleati con i siriani, gli hanno chiesto l'alleanza, hanno detto mettiti con noi così, contro gli assiri, che era la potenza egemone di allora, facciamo l'alleanza e li teniamo strategicamente impegnati, perché andiamo dalla Siria fino al sud della fascia della Palestina. Quindi l'attacco a tenaglia che loro possono fare, e ci stritolano, troverà resistenza al nord e al sud e al centro. Allora, Acaz ha pesato le cose, ha detto: se io mi allevo con quei due straccioni peggio di me, pur se ne siamo tre, che possiamo fare contro gli assiri? Quelli vengono e ci stritolano lo stesso. Diciamo l'alleanza degli scemi, insomma. Dice, ma che facciamo? Io invece faccio un'altra cosa. Attenzione. Io vado dal re d'Assiria e gli dico: se facciamo una cosa, io mi dichiaro tuo vassallo, al tuo servizio. Da questo momento tu sei il re sul mio territorio, però io ti pago, ti do pure dei soldi, pago il mio, la mia tassa, diciamo, la supertassa, e ti faccio io da re mentre tu stai a fare le cose tue, no? Da me non devi tenere niente. Allora, quindi, oh, mica la fresca, che dite? Ha ragionato bene, ha fatto un bel ragionamento, altro che un re in gamba. Allora, Isaia, Dio dà la botta sulla spalla a Isaia, dice: e tu vai a incontrarlo, vai a dire che non deve aver paura né dei siriani di Damasco e né dei fratelli nemici del nord, non deve aver paura di loro, ma digli anche che non si deve alleare con gli assiri, anzi diventare vassallo degli assiri, perché è alleato mio. Quindi vai a dire che deve fidarsi di me, né degli uni e né degli altri. Beh, come vi ho fatto dire che Acaz era,
no.
Adesso che vi devo far dire? Dice: ma Dio, che vuoi? Cioè, sta facendo una cosa buona, ha valutato la situazione da esperto politico, ha visto quello che gli conveniva di più, dice: meglio mettersi sotto il re di Assiria, della Siria, che stare invece con quegli straccioni lì, tanto io in ogni caso me le devo prendere. E allora, facendo così, io continuo a fare il re, non moriamo e stiamo tutti a posto. Che si tratta di pagare qualcosa? Si tratta di dire che lui è l'imperatore, io sono un re vassallo, quindi no, si tratta di dire, fratelli e sorelle, una cosa importante che Acaz non ha preso proprio in nessuna considerazione: i trattati di vassallaggio, nel preambolo che avevano quando si scrivevano, si diceva: nel nome del Dio
chi? Nel nome del Dio di chi imponeva il trattato. Quindi nel caso lui ha firmato un trattato in cui all'inizio nel preambolo c'era scritto nel nome del Dio Assur. Avete capito che sta facendo? Una cosa gravissima. Sta tradendo l'alleanza. Si sta vendendo non al liberatore da Siria, a Dio di Assir. Si sta vendendo. Allora, questi trattati funzionavano in questa maniera, il preambolo, nel nome di Dio Assur. E poi, il Dio che ha fatto questo, ha fatto quest'altro, che ha fatto il Dio Assur? Non ha fatto niente, chi è? E allora, e poi, dopo di questo, le clausole, io ti do questo, ma tu devi fare quest'altro. Sembra che il popolo egemone impone, quindi nel nome di quel Dio io ti do questo, ti concedo di dare re, mi devi dare questo, quest'altro, e alla fine le benedizioni e le maledizioni, se osserverai il trattato io ti benedirò, tuo padre, tuoi figli, se non osserverai sii maledetto nel nome del Dio Asso, tu, tua moglie, tua... Va bene? Quindi così era fatto un trattato di vassallaggio. Beh, l'alleanza nei nostri libri non è fatta proprio così, adesso finiamo, non è fatta proprio così, però è chiaro che tiene presente storicamente anche questo tipo di vassallaggio. Per esempio nell'alleanza che adesso sarà stipulata non ci sono le benedizioni, non ci sono le maledizioni, verranno dopo nel libro del Deuteronomio, quando si ricorderà, ma qui non sono presenti, non è la stessa cosa. Ci sono vari tipi di trattati, tutti si ispirano però a questo trattato di vassallaggio, alleanza. E per chiudere, poi continuiamo oggi, come va a finire con Acaz? Dentro questa situazione, se non crederete, non avrete stabilità. Dio manda a dire ad Acaz. Quindi, se non crederete, gli aggrammate. Poi, dopo questo, dici, chiedi un segno al Signore, che quello che io ti ho detto è così. E Acaz dice, no, non lo chiederò, non voglio tentare il Signore. Falso, fassacchione, no? Sì, perché sta mettendo in discussione tutto il suo progetto. Quella è la fassacchione. Dice, no, sembra che stia osservando i comandamenti, non tentare. Dice, no, non lo farò. Beh, allora a quel punto Isaia, visto la falsità di quello lì, di quel re, dice, beh, non vi basta di stancare la pazienza degli uomini, perché vuoi stancare anche la pazienza del nostro Dio. Pertanto, il Signore, tu non lo chiedi, ma il Signore stesso ti darà un segno. E arriva quello che tutti conosciamo. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio che si chiamerà Emanuele, Dio con noi. Che cos'è questo nato? Vuole dire, tu non sei un re fedele, tu non rispetti l'alleanza, verrà il vero re, quello che rispetterà l'alleanza e la farà rispettare. Poi riprendiamo.
L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.